Sono nato in un certo anno del 1800, erede di un considerevole patrimonio, dotato di eccellenti doti naturali, incline alla laboriosità. Ho sempre desiderato il rispetto dei buoni e dei saggi. Stando così le cose, quindi, come è facile supporre, ho avuto tutte le garanzie possibili di un futuro di onori e di fama. Il mio peggior difetto era una certa impaziente vivacità di temperamento, che per molti può aver rappresentato la felicità, ma che io ho trovato sempre difficile da conciliare col desiderio irresistibile di andare a testa alta e di tenere in pubblico un comportamento estremamente austero. Nacque così l'abitudine di nascondere i miei piaceri. E quando raggiunsi un'età matura e cominciai a guardarmi intorno per considerare la mia carriera e la mia posizione, mi ritrovai già assuefatto in una profonda doppiezza di vita. Molti si sarebbero addirittura vantati di quelle intemperanze di cui io mi sentivo colpevole, ma, dati gli alti traguardi che mi ero proposto, le nascondevo con un senso di vergogna quasi morboso. Fu quindi la natura esigente delle mie aspirazioni, piuttosto che il carattere abietto dei miei difetti, a fare di me quello che ero e a separare in me, con un solco più profondo che nella maggior parte degli uomini, quelle sfere del bene e del male che compongono e insieme dividono la doppia natura dell'uomo. Proprio per questo ero portato a riflettere profondamente e ostinatamente su quella dura legge della vita che sta alla base della religione e che è una delle più frequenti fonti di dolore. Pur conducendo una vita doppia, non ero assolutamente un ipocrita. I due aspetti della mia personalità erano entrambi in buona fede e io ero me stesso sia quando, persa ogni forma di controllo, sprofondavo in pratiche vergognose, sia quando alla luce del giorno mi davo da fare per promuovere il sapere o per alleviare dolori e sofferenze. Accadde così che la direzione dei miei studi scientifici, interamente rivolti al mistico e al trascendentale, ne fosse coinvolta e finisse per gettare una luce più intensa sulla consapevolezza di una perenne lotta fra le due componenti. Giorno dopo giorno, usando entrambe le parti della mia intelligenza, quella morale e quella intellettuale, mi avvicinavo sempre più a quella verità alla cui parziale scoperta doveva condannarmi a questa totale rovina, e cioè che l'uomo non è unico, ma duplice. Dico duplice perché il livello delle mie conoscenze attuali non oltrepassa questo limite. Altri seguiranno, altri mi supereranno sulla stessa strada, e mi azzardo a pronosticare che un giorno l'uomo sarà conosciuto come un insieme di componenti multiformi, incoerenti e indipendenti. Io, data la natura della mia vita, mi sono mosso costantemente in un'unica direzione ed è stato dal punto di vista morale e nella mia stessa persona che ho imparato a riconoscere il dualismo primordiale intrinseco nell'uomo. Ho capito che se potevo legittimamente identificarmi sia con l'uno che con l'altro dei due esseri che erano in contrasto nella coscienza, ciò era dovuto al fatto che ero fondamentalmente entrambi. Da molto tempo, da prima ancora che il corso delle mie scoperte scientifiche avesse cominciato a suggerirmi la possibilità di un simile miracolo, accarezzavo come un sogno a occhi aperti l'idea della separazione di questi elementi. Pensavo che se ciascuno di essi avesse potuto essere chiuso in un'entità separata, la vita si sarebbe rivelata priva di tutto ciò che è insopportabile. Il malvagio avrebbe potuto seguire la propria strada, libero dai rimorsi e dalle aspirazioni del suo gemello più buono, e il buono avrebbe potuto procedere tranquillo e sicuro nel sentiero verso il bene, compiendo le buone azioni in cui trovava conforto, senza essere più esposto al disonore e ai castighi del suo malvagio compagno. Era la maledizione del genere umano che questi elementi contrastanti fossero così legati insieme, che nel martoriato ventre della coscienza questi gemelli nemici dovessero lottare per l'eternità. Che fare allora per separarli? Ero a questo punto delle mie riflessioni quando, come ho detto, esperimenti di laboratorio cominciarono ad illuminare la questione. Cominciai ad accorgermi con una profondità mai raggiunta prima della tremante immaterialità, dell'indistinta inconsistenza di questo corpo, all'apparenza così solido, nel quale siamo racchiusi. Scoprì che alcuni agenti chimici avevano il potere di scuotere e strappare questo involucro di carne, così come una folata di vento spazza via le tende di un padiglione. Non mi addentrerò nel mio racconto in particolari scientifici per due buone ragioni. Innanzitutto perché ho imparato a mie spese che ogni uomo deve sopportare per sempre il peso della vita che gli è destinata e che, quando cerchiamo di sbarazzarcene, questo ci ripiomba addosso, più pesante e violento di prima. Poi perché le mie scoperte erano incomplete, come risulterà evidente, ahimè, da questa mia confessione. Basterà dire che non solo arrivai a considerare il mio corpo fisico come semplice irradiazione ed emanazione di alcuni dei poteri del mio spirito, ma che riuscii a produrre una droga capace di annullare questi poteri e di sostituirli con altri che avevano anche una forma ed un aspetto diversi, non meno naturali per me, perché erano l'espressione e portavano il segno degli elementi più bassi della mia anima. Esitai a lungo prima di sottoporre questa teoria ad una verifica pratica. Sapevo bene di rischiare la vita perché una droga così potente da tenere sotto controllo e al tempo stesso capace di scuotere l'essenza stessa di una identità avrebbe potuto, per un minimo errore di dosaggio o per una errata scelta di tempi di somministrazione, distruggere quel tabernacolo immateriale che invece io volevo trasformare. Ma la tentazione di una scoperta così straordinaria e profonda, alla fine, vinse ogni timore. Avevo preparato da tempo la pozione. Comprai da una ditta di prodotti farmaceutici un grosso quantitativo di un certo sale, che sapevo essere, in base agli esperimenti fatti, l'ultimo ingrediente necessario al mio esperimento. E una maledetta sera, a tarda ora, mescolai gli elementi. Li osservai ribollire ed emettere fumo nel bicchiere e quando l'ebollizione ebbe termine, in un impeto di coraggio, bevvi la pozione. Sopravvennero dei dolori atroci. Sentivo le ossa rompersi, una nausea mortale, lo spirito in preda ad un orrore che nemmeno il momento della nascita o della morte possono superare. Poi, rapidamente, queste sofferenze cominciarono a diminuire e ritornai in me, come uscito da una grave malattia. Nelle mie sensazioni c'era qualcosa di strano, qualcosa di indescrivibilmente nuovo e, proprio perché nuovo, di infinitamente dolce. Mi sentivo più giovane, più leggero, più felice nel corpo. Sentivo dentro di me uno sconvolgimento della ragione, un flusso caotico di immagini sensuali che mi percorrevano la mente come la corrente attraverso le ruote di un mulino. L'annullamento di qualsiasi limite e costrizione, una libertà dell'anima sconosciuta, ma non per questo innocente. Fin dal primo respiro di questa nuova vita mi resi conto di essere più malvagio. 10 volte più malvagio, di essere lo schiavo del mio male primigenio. Un pensiero che in quel momento mi inebriò e mi deliziò come una coppa di vino. Stesi le braccia esultando alla novità di queste sensazioni e nel compiere il gesto mi resi improvvisamente conto che ero diminuito di statura.